funcționă. Per avere silenzio. L'ho imparato facendo prevenzione nelle scuole superiori. Perché dicevo silenzio, silenzio. Quando cominciavo a stare in silenzio guardando, guardando gli studenti, piano piano cominciavano a stare tutti in silenzio. Quindi funziona anche, anche qua. Bene. Non perdiamo tempo nei propri preamboli. Vediamo di iniziare con quello che è il nostro argomento. Acquista la verità e non la vendere o non la svendere. Perché tante volte noi scambiamo la verità con tante cose che non sono vere. E questo ci può influenzare in tanti modi. Proprio nel libro dei Proverbi, da dove ho preso il testo per il titolo, al versetto 23 del capitolo 23, dice proprio questo: acquista la verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Esortazione, invito che va bene per tutti ed è molto importante e che ci può aiutare in questo primo argomento che dovremmo affrontare, l'aspetto delle emozioni. Cosa c'entra la verità con le emozioni? Quello lo vediamo eventualmente dopo, perché volevo far vedere uno spezzone di un film, vedo che adesso è tutto spento, quindi lo facciamo. Lo si può riaccendere tutto velocemente? Perfetto, è già collegato anche con l'audio. Magari l'avete già visto, però, come dicevano i latini, repetita iuvam, ripetere magari a qualcosa serve, non sempre, perché a volte noi ripetiamo le cose ma non ce le ricordiamo lo stesso. Chi ha visto il film Inside Out? Allora, facciamo, chi non l'ha visto? In parecchi. Allora, vi consiglio di guardarlo, è molto bello. Se poi avete tempo di discutere insieme, ancora di più. Però vediamo uno spessore, conosce le tue emozioni, se non sbaglio è il nome del file. C'è? Ok.
Hai mai pensato al perché ti senti in un certo modo? È ora che tu conosca le tue emozioni. Quando nella tua vita va tutto bene, è gioia che prende il controllo. Questa è gioia. Con il suo spirito inarrestabile e un'imbattibile energia, gioia ti regala una faccia sorridente e... Ma che importa? Festeggiamo! Quando le cose non vanno per il verso giusto, è tristezza che prende il controllo. Questa è tristezza. Con un tocco di cura e un cuore gentile, tristezza entra in azione per lasciarti... Ho detto tristezza entra in azione. Tristezza. Oh, tristezza. Quando il pericolo è inattuato, paura è lì per salvarti. Con la velocità e la saggezza, paura avanza la situazione e distende i nervi. Nel suo modo speciale. Lui è questo. Grazie, paura. Quando le cose vanno male, ecco rabbia. Lui è rabbia. Lui farà in modo che il mondo sappia che rabbia ha il controllo. Ma ciò a cui dovete fare davvero attenzione è quando perde il controllo. A volte capitano cose irrepellenti. Succede quando disgusto prende il controllo. Questa è disgusto. Vi aiuta nella vostra vita sociale e sui piccoli pasticci della vita. Disgusto è lì per... Resisti!
I personaggi rappresentano le emozioni e sono tutti all'interno della sala di comando della ragazzina. All'interno quindi della mente, la sala di comando è il nostro cervello. E se le emozioni prendono sempre il controllo, è normale che a noi se...
In questo film sono descritte alcune delle emozioni chiamate base che noi abbiamo, e gli psicologi hanno identificato 5 o 6 emozioni base che i bambini incominciano ad avere fin dall'infanzia. E le emozioni cosa sono? Sono delle reazioni semiautomatiche a qualcosa che noi stiamo vivendo. Abbiamo un incidente, mangiamo qualcosa di buono, vediamo un ragno che ci salta sui capelli. Noi reagiamo emotivamente. Ma in che modo reagiamo emotivamente? Cos'è che determina la nostra reazione emotiva? Quello che determina la nostra reazione emotiva non è quello che ci succede. C'è un filosofo greco, se già un filosofo greco già andiamo indietro nei tempi, no? Del primo secolo, un contemporaneo, tutto sommato, degli apostoli, che diceva: non sono gli eventi, ma il nostro punto di vista riguardante gli eventi che è il fattore determinante. Dovremmo essere più preoccupati di rimuovere i pensieri sbagliati dalla nostra mente che rimuovere gli ascessi e i tumori dal corpo. Cosa diceva? Quello che le nostre azioni emotive, quello che ci influenza, quello che ci dà fastidio, non è quello che ci succede in se stesso, ma il modo in cui noi interpretiamo quello che ci succede. La nostra reazione di gioia, di tristezza, di rabbia, di disgusto, non dipende da quello che viviamo in quel momento, ma da come lo interpretiamo, dal valore che gli diamo. Un esempio che faccio sempre, molto personale. Qualche anno, noi abitiamo ad Asti, come sapete, e abitavamo in quel periodo in una casa su una strada abbastanza principale di Asti, e la casa era messa ad angolo rispetto alla strada, quindi non era frontale, era un po' ad angolo, in modo che noi potevamo vedere la strada da tutte e due le facciate della casa, dai due angoli della casa. E una sera d'estate eravamo con Carmen da una parte, stavamo guardando fuori e sentiamo un botto. Guardiamo e sulla strada c'era una mini car, una di quelle macchine che si guida senza patente, eccetera, che andava a sbattere contro una macchina posteggiata. E andava a sbattere e continuava a sbattere perché faceva retromarcia, poi probabilmente lo sterzo era rotto, per ripartire ritornava a sbattere, rifaceva retromarcia e ritornava a sbattere, finché a un certo punto si vede che è riuscito a muoversi e ha cominciato a ripercorrere la strada, andando a sbattere su tutte le macchine che c'erano posteggiate. Qui c'era la nostra macchina. E allora di corsa siamo andati dall'altra parte per vedere questa macchina che si schiantava e si fermava contro la nostra macchina. No? Siamo corsi giù, ovviamente. E la persona che era ubriaca, ma proprio persa, tanto era ancora sulla macchina cercando di accendere, diceva: perché non parte? Proprio non si era accorto di niente, proprio perché non parte, non si era accorto di incidenti, niente. Qual è stata la mia reazione emotiva a vedere la mia macchina tutta danneggiata? Pensate a quello che sarebbe stata la vostra, no? Rabbia, oppure disappunto, tutte queste cose qui. La mia reazione è stata: che bello, perché la macchina non era nuova, dovevo fare diversi lavori di manutenzione eccetera eccetera. In un attimo mi sono fatto il film, ho detto: devo spendere tot per le riparazioni, mi danno tot per l'incidente, metto insieme, cambio macchina. Ci siete? L'evento in se stesso non ha creato la rabbia, che sarebbe stata forse più comune, ma siccome io l'ho interpretato in un modo diverso, non mi sono arrabbiato, anzi ero quasi contento che fosse successo. Ci siete come idea? Quindi non è quello che ci succede in se stesso, è come noi lo interpretiamo. prendere 30 a un esame all'università, se io mi aspetto il 30 e lode perché io devo essere il migliore di tutti, il 30 è un brutto voto. Com'è andata? Male. Se io mi aspetto di essere mandato via all'esame e mi danno 18, sono contento, mi è successo. che a un esame, adesso mi manda via perché, guardi, più di 18 non posso darle, tenga il libretto, me lo metta prima di che chiami via. Ero contento, un esame in più. Ah, che bello, per un 18? Sì, perché? È il modo in cui interpretiamo le cose che determina le nostre emozioni, non quello che ci succede in se stesso. Ci siete chiaro su questo? Quindi noi, anche se sono reazioni semiautomatiche, noi possiamo modificarle cambiando i nostri schemi di pensiero, cambiando il nostro modo di pensare. Questo è l'aspetto fondamentale. E c'è un testo, prendiamo le nostre Bibbie, non so se dovete aprire la Bibbia o accendere la vostra Bibbia, dipende che versione usate, in Filippesi, quindi accendete le vostre Smart Bible, per chi usa questo. Filippesi, al capitolo 1, leggiamo un breve brano. Paolo sta scrivendo a questa lettera alla chiesa di Filippi, è in prigione, e dice al versetto 12: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricati della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo ha annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegherò ancora. Paolo si trova in questa situazione. Dice, io sono in prigione. E ci sono altri che stanno predicando il Vangelo. E tra questi ci sono quelli che lo fanno per farmi rispetto, per farmi stare male, quasi per me lo immagino io, un po' per sbeffeggiarmi. Noi predichiamo e tu no, guarda, tu sei lì, no? Non lo so. Però lo fanno per farmi stare male. Il loro desiderio è di provocarmi delle sofferenze. Il loro scopo è questo. Qual è la reazione di Paolo? Non interessa. Perché io quello che loro fanno lo vedo da un altro punto di vista. Cioè, a me interessa che Cristo sia predicato. Che sia io, qualcun altro, poco importa. Perché mi interessa che sia predicato lui, non che sia io a farlo. Il fatto che loro lo fanno, mentre io non lo sto facendo, mi va bene lo stesso. Loro vogliono farmi del male, ma non ci riescono. Perché? Perché io interpreto diversamente quello che loro stanno facendo, quelle che sono le loro intenzioni. Quindi non mi fanno star male, non mi toccano. Li interpreto in un modo diverso. Paolo aveva capito questo aspetto, e tutta la lettera è un pochettino su questo tenore. Pensiamo anche dopo, quando dice abbiate gli stessi atteggiamenti che sono stati in Gesù, che non ha considerato, ma, oppure più avanti, quando fa un elenco di quelli che erano dei motivi di vanto per lui. Capitolo 3, Paolo dice io avrei un sacco di motivi per vantarmi della mia vita, della mia di chi sono. Io sono ebreo, allora circonciso l'ottavo giorno, in osservanza alla legge. Della razza di Israele, nazione eletta. Tribù di Beniamino, quindi altro capostipite. Ebreo figlio di ebrei, quindi senza nessuna commissione di altre etnie, eccetera, eccetera. Quanto alla legge, fariseo. Farisei erano gli ortodossi, quelli che i cristiani, adesso potremmo dire cristiani ortodossi, i veri ortodossi, quelli che vogliono fare le cose tutte in regola. Noi abbiamo dato solitamente una brutta immagine, quella dell'ipocrisia, eccetera. Ma i farisei erano persone che volevano obbedire alla legge in tutto e per tutto, erano molto sinceri in questo, poi scadevano nel legalismo. Però il loro spirito iniziale era sincero, voleva fare tutto come dice la legge, senza sgarrare in niente. Quanto allo zelo, ho perseguitato la Chiesa, quindi ero zelante, mi davo da fare, non ero una persona indolente sulle sedie a far passare il tempo. Quanto alla giustizia, che è nella legge, irreprensibile. Cioè nessuno avrebbe mai potuto dirmi che io avevo trasgredito il comandamento della legge. Tanto di cappello una persona del genere, no? Dice, ma tutte queste cose che erano il mio vanto, non un vanto sbagliato, erano vere quelle cose, però io le ho considerate come un danno. Cioè io le considero, le interpreto, le vedo in un'altra prospettiva. Interessante che il termine italiano considerare deriva da guardare le stelle, no? Che vuol dire avere una visione molto più grande, molto più ampia delle cose. Quindi guardando nell'insieme, mi sono accorto che queste qui erano sciocchezze di fronte alla grandezza di Dio. Cioè, cambio il mio modo di considerare le cose. Cambiando il modo di considerare le cose, cambia la mia reazione emotiva. Mi potevo vantare, poi considero quello, no, tutto sommato non ho niente di cui vantarmi. Anzi, tutto sommato tutto il mio vanto mi rendo conto che diventa un impedimento, un ostacolo, per capire, per apprezzare altre cose. Nel Giacomo fa lo stesso ragionamento, quando all'inizio della sua lettera dice una cosa interessante. Inizia, Giacomo è una persona di poche parole, molto brigativo, che non perde tempo in tanti saluti e così via. Dopo un Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, le 12 tribù che sono disposte nel mondo, state bene, salute, proprio sintetico, minimalista, eccetera. Inizia subito, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Cioè, quando avete dei problemi, considerateli come una gioia. Cioè cambiate il vostro modo di vederli. Considerare, aprite la vostra mente, guardate le cose da un altro punto di vista. Considerate, non i vostri problemi sono una gioia, ma considerateli come tali. Cioè cambiate il vostro modo di vederli. Perché per avere delle emozioni corrette, e tu ti dici alla persona devi gioire, non possiamo cambiare le nostre emozioni, possiamo cambiare il modo in cui consideriamo le situazioni, e cambiando questo cambierà le nostre azioni emotive. Questo è quello che bisogna fare, è quello che succede tante volte anche nelle relazioni, degli innamoramenti. Ero innamorato di quella persona finché poi ho scoperto quella cosa lì e basta, è finito tutto. Perché? Sapendo altre cose ho cambiato il mio modo di considerare e quindi è cambiata la mia emozione, la mia attrazione, il mio sentimento che avevo. Quindi È importante come cristiani avere le giuste emozioni, ma le giuste emozioni devono essere basate sulle giuste considerazioni, sulle cose che Dio dice essere vere, su dei veri e adeguati schemi di pensiero. Perché se noi pensiamo in un modo sbagliato, siamo convinti delle cose sbagliate, ovviamente reagiremo in un modo non consono, non adeguato all'essere cristiani. Quindi la verità diventa importante per, come base dell'interpretazione delle cose. A volte noi interpretiamo le cose in un modo. Io mi sono rallegrato perché così mi pagano. Se la verità fosse stata: no, guarda che quello lì non è assicurato, quindi tu non riceverai una lira, la mia illusione avrebbe cambiato, la mia disillusione avrebbe cambiato le mie reazioni emotive. Quindi la verità è importante, perché se noi basiamo i nostri modi di pensare e quindi di reagire emotivamente sulla verità, allora possiamo andare avanti meglio. La verità è importante per quindi sviluppare degli schemi di pensiero e di comportamenti adeguati, perché se no i nostri schemi sono basati su cose che non sono vere, e su cui possiamo chiederci: le nostre convinzioni su cosa le basiamo? Qual è la fonte di informazione del nostro concetto di verità, su quello che è vero o su quello che è falso? Adesso, uno degli elementi che in maniera molto superficiale viene considerato come fonte di verità è Facebook, Twitter, no? E da un po' di tempo si comincia a scoprire che esistono anche le fake news, le bufale, che non tutto quello che si pubblica è vero. Però come facciamo a valutare se quello che viene pubblicato è vero o no? Adesso con tutta l'informatica, e sono stati fatti le prove, gli esperimenti, sono state create delle fake news in questo modo. Io posso prendere un filmato, modificarlo senza che praticamente nessuno se ne accorga se non i grandissimi esperti, e far dire a un filmato quello che voglio io, e poi lo metto in rete dicendo: guarda cosa ha detto Tizio. Come faccio a determinare che cosa è vero e che cosa è falso? Non è semplice. Le mail che riceviamo, i giornali che leggiamo, i libri che leggiamo, YouTube. Quanti cyber predicatori ci sono su YouTube? Ci sono alcuni che predicano e dicono cose sagge, giuste, ma ce ne sono altri che raccontano un sacco di sciocchezze. Come faccio a capire quale è uno e quale è l'altro? Non è semplice. Qual è la mia base di valutazione del vero o del falso? Perché se non ho questo, poi tante nostre emozioni derivano dalle bugie alle quali crediamo. Cosa sono le bugie? Sono cose non vere, delle illusioni. E quante reazioni derivano da questo? Quando noi siamo convinti, perché la nostra convinzione, la nostra formazione o non formazione biblica non è corretta, magari incominciamo ad avere aspettative, convinzioni non giuste, quindi diciamo, pensiamo ad alcune bugie, per cui siamo convinti che nel momento in cui siamo cristiani tutto ci andrà bene. Adesso, come cristiano, tutto ci andrà bene, perché essere cristiano è come avere un'assicurazione sugli infortuni. Dio mi ama, Dio mi protegge, Dio vuole il mio bene, manda i suoi angeli in mia protezione, quindi tutto andrà bene. Diventa cristiano e troverai moglie, troverai marito, troverai un buon lavoro, guarirai. È vero che queste cose possono succedere. Ma se noi siamo convinti che essere cristiani vuol dire automaticamente questo, perché l'abbiamo letto, l'abbiamo ascoltato, quando qualcosa ci va male, che reazione abbiamo? Disillusione? Rabbia? Piantiamo tutto, ce ne andiamo, non ne vale la pena? Quando pensiamo che essere cristiani vuol dire non avere nessuna difficoltà, quindi se siamo cristiani il nostro matrimonio non avrà difficoltà, il nostro matrimonio non avrà problemi, i nostri figli non si ribelleranno mai, i nostri figli saranno sempre obbedienti, saremo la famiglia del mulino bianco. No? Quindi, persone che si sposano e si dicono, ma credente uno, credente l'altro, non avranno problemi, perché? Perché abbiamo il Signore. E c'era quel vecchio canto che diceva, è la casa un paradiso quando c'è il Signore. E lo cantiamo in maniera molto superficiale. Vabbè, siamo convertiti, sì, allora automaticamente ci andrà bene. Non può andarci male. Perché i cristiani non hanno mai problemi. Se tu hai dei problemi vuol dire che non sei un buon cristiano, perché un buon cristiano ha problemi. Bugie che noi accumuliamo nella nostra mente. Pensiamo che l'essere salvati per grazia vuol dire che non dobbiamo fare niente. Sono salvato per grazia. Quindi non devo fare niente per essere salvato. E se non devo fare niente per essere salvato, non devo fare niente neanche dopo che sono salvato. Tanto non mi serve. Perché sono salvato per grazia. Quindi anche se non mi comporto come si deve, anche se non ho una vita che non piace al Signore, ma tanto sono salvato per grazia. Quindi, che problema c'è? Oppure, quando diciamo che dobbiamo fare le cose solo quando ci sentiamo di farle. Vuoi pregare? Non me la sento. Perché non t'ho visto domenica e non me la sentivo. Ma la Bibbia, la leggi? No, non me la sento. Quando me la sento? Cioè, perché? È perché se prego che non me la sento, se leggo la Bibbia che non me la sento, sono un ipocrita. Allora, devo fare le cose solo quando la sento, perché se no sono un ipocrita. Io non devo, la Bibbia non dice di essere ipocriti. E quindi faccio le cose solamente quando ce le sentiamo. Perché la vita cristiana deve essere una gioia, non deve essere uno sforzo. Quindi Dio non vuole che io mi sforzi. Dio non vuole che essere cristiano sia una fatica. Quindi devo fare le cose soltanto quando mi sento guidato dallo Spirito Santo a farlo. In modo che quante bugie ci raccontiamo. È chiaro che queste, tutte, la maggior parte delle bugie hanno un pizzichino di verità. Tutte le eresie hanno sono parzialmente vere, ma sono mischiate anche con l'altra. Ma come facciamo a distinguere una cosa dall'altra? Come facciamo? Non è semplice. A volte ci mettiamo a portare le cose una per una. E quindi studiamo l'errore per vedere qual è l'errore, ma non la finiremo mai, perché continuano ad arrivare nuove idee e le nostre emozioni, il come noi reagiamo emotivamente è determinato dal nostro schema di pensiero. Questo è lo scritto fondamentale. Come cristiani ci viene detto Paolo, quando si dà la Chiesa di Roma, alla fine di tutto il suo discorso, diciamo teorico, quando fa dalle basi, assolutamente, se voi avete fatto come me, come facevo io, adesso lo faccio un pochino meno, quando leggevo le lettere del Nuovo Testamento, eccetera, Da dove cominciamo a leggere le lettere di Paolo, eccetera? Più o meno da metà in poi. Cioè, quando cominciava, ok, adesso dimmi cosa devo fare. Le parti pratiche. Le parti teoriche, teologiche, erano un po' noiose, no? Era meglio andare, allora, fate così, fate cos'altro, fate. Cioè, cercavo delle indicazioni comportamentali su cosa un bravo cristiano deve fare, dimenticando tutto il resto. Dimenticando che cosa? Che il fare è basato su quello che vi ho detto prima, ma di questo faremo qualche considerazione domani. Quindi Paolo, al capitolo 12 della sua lettera ai cristiani di Roma, inizia dicendo: non adattati al modo di pensare della società nella quale vivete, questa è una parafrasi ovviamente secondo Gianfranco, non sono le parole esatte pronunciate dall'apostolo Paolo, anche perché non saprei pronunciarle, visto che lui le ha pronunciate in greco, le ha scritte in greco, quindi non mi astengo dal farlo, ma dice: ma siate non adattati, ma siate trasformati. Ed è interessante vedere i vocaboli. Trasformati, cosa vuol dire? Un cambiamento di forma, un cambiamento esteriore. Attraverso che cosa? Attraverso un rinnovamento della vostra mente. Cioè, la vostra trasformazione esteriore deriva, deve essere motivata da un rinnovamento, da un cambiamento dei vostri modi di pensare. Dovete pensare in un modo nuovo. Ma noi abbiamo sempre pensato in questo modo, ma io sono fatto così, ma io ho imparato, io sono fatto così, si è fatto male. È per quello che Cristo è venuto a cambiarci, perché siamo fatti male. Ma io ho sempre fatto così. Mi dispiace per te. Io sono fatto così. Quante volte abbiamo detto io sono fatto così? No? Ma la Bibbia così dice: dovete cambiare modo di pensare. Questa è la chiave per cambiare le vostre emozioni, per cambiare il vostro modo di reagire emotivamente. Se no, rimaniamo sempre bloccati ai nostri vecchi schemi di reazione emotiva. Quando noi ci sentiamo male o ci sentiamo bene, fermiamoci sempre e chiediamoci: perché? Perché quella cosa mi fa star male o mi fa gioire? Qual è il motivo di fondo? Perché capendo il motivo di fondo, poi possiamo valutare se è vero o se non è vero, se è giusto o se non è giusto, se per caso è da cambiare o magari non è da cambiare. Ci mettiamo a ridere, scherzare, ridiamo, va bene, ci raccontate le barzellette, d'accordo, ma perché ridiamo? Cos'è che ci fa ridere? Cosa c'è sotto? È qualcosa su cui è giusto ridere o no? Come possiamo valutare le cose? Dobbiamo conoscere la parola di Dio, la verità, perché l'errore si controbilancia con la verità. E Paolo, quando scrive ai cristiani a Colosse, è interessante che Paolo scrive ai cristiani di Colosse senza conoscerli, non conosceva la chiesa di Colosse, ne avevano solo sentito parlare, ne avevano parlato, lui aveva solo sentito parlare, non era la chiesa che ha fondato lui, e quindi dice: che bello, ha delle buone notizie, dice: che bello di questo, ma poi dice delle cose al versetto 6, cominciando dal versetto 6 del capitolo 2, Paolo dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati nella fede che come vi è stata insegnata, e abbondate in ringraziamento. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia o con vari raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete stati anche circoncisi, una circoncisione non fatta di mano d'uomo, ma la circoncisione di Cristo, che consiste nel spogliamento della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con Lui, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandovi tutti i vostri peccati, e gli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, e ha spogliato i principati e le potenze, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in mezzo alla croce. Nessuno dunque vi giudichi quanto a mangiare, o al bere, o rispetto a feste, o di lui, i sabati, che sono l'ombra delle cose che devono avvenire. E va avanti. Cosa sta dicendo? Se state attenti a quei falsi insegnamenti, che hanno a che fare con il modo di comportarvi o il modo di pensare, che possono portarvi al lassismo, possiamo fare tutto tanto siamo salvati, o al legalismo, no, devi fare questo perché sennò non sei salvato, perdere salvezza o quant'altro, perché sono i due estremi. State attenti, perché il vostro punto di riferimento è quello che Cristo ha fatto per voi, e c'è un continuo in Lui, perché state attenti a non fare prendere il giro, perché è in Lui che avete tutto. State attenti perché è in Lui che, quindi, la conoscenza di Cristo, che sia attraverso lo studio, la riflessione sulla Bibbia, è la base per poi capire che cosa non va. Viene a volte usata la metafora del pastore, quando Gesù parla del buon pastore e dice che il buon pastore conosce le pecore e le pecore conoscono il pastore, conoscono la voce del pastore e seguono la voce del pastore. Noi non possiamo seguire la voce del pastore se non conosciamo la voce del pastore. Quindi non si tratta di conoscere le voci di tutti gli altri pastori per definire quali sono quelli che non sono i nostri. A noi ne basta conoscere una, quella del nostro pastore. Automaticamente le altre ci suoneranno strane. E allora le potremo mettere da parte. Quindi il cambiamento delle nostre emozioni si basa sul cambiamento dei nostri modi di pensare. E un cambiamento del nostro modo di pensare, su cosa si basa? Sulla conoscenza di quello che Dio dice di noi. Chi noi siamo? Chi siamo noi? Questo è l'elemento fondamentale, l'elemento base. Gesù, quando viene chiesto, tu sei un esperto, vedo che sei un esperto della legge, della conoscenza, qual è il comandamento più importante? Ce ne sono 600 e non mi ricordo più quanti erano, 613, 625, ma quello che... Gli ebrei ortodossi avevano catalogato, mi sembra 625, adesso posso sbagliare, comunque l'ordine che avete è quello. Comandamenti che un bravo ebreo doveva rispettare tutti, tra cose da fare e cose da non fare, e alcuni andavano in contrapposizione. Devi circoncidere tuo figlio l'ottavo giorno, ok. Il sabato non devi fare niente, ok. Se l'ottavo giorno cadeva il sabato, che faccio? Trasgredisco un comandamento o trasgredisco l'altro? Qual è più importante? E quindi a Gesù fanno, qual è il comandamento più, cioè, di tutti? Stringi, qual è il comandamento più importante? E Gesù riassume tutto in tre livelli di relazione. Relazione con Dio, ama il Signore di più con tutto te stesso. ama il tuo prossimo come te stesso. Il rapporto con gli altri è molto influenzato dal rapporto che noi abbiamo con noi stessi. Se noi ci riteniamo dei super uomini, guarderemo tutti gli altri dati in basso. Se abbiamo complessi di inferiorità, non ci sentiremo mai all'altezza, e se qualcuno ci dice che siamo bravi, pensiamo che ci stia prendendo in giro. Perché il nostro rapporto con gli altri è determinato da come noi ci vediamo, tante volte. Ma il come noi ci vediamo dipende dal nostro rapporto con l'autorità, dal nostro rapporto con Dio. Questo succede anche con i bambini, nell'educazione. I bambini assorbono per sé l'identità che gli viene riflessa dalle persone importanti della loro vita, principalmente dai genitori. Come cristiani, noi dovremmo assumere l'identità che Dio riflette su di noi. Cosa dice Dio di noi? E quella è la base. Perché allora io sono, come abbiamo cantato, quello che Lui dice che io sono. Allora quella diventa la nostra identità. Quello incomincia a cambiare il nostro modo di pensare. Quello diventa la nostra base. La base della nostra vita, la nostra identità, chi siamo? Chi siamo noi? Questo ci orienta poi nei nostri schemi di pensiero e quindi nel nostro modo di reagire. Quindi la verità, chi siamo noi? Spesso noi basiamo la nostra convinzione su quello che sentiamo dire. Ma quella è la nostra fonte di identità. Quella è la verifica di chi siamo noi. Come cristiani dovremmo dire la Bibbia. E a questo punto subentrano altre domande. Quanto conosciamo la Bibbia? Quanto la leggiamo? Quanto la conosciamo? Perché se quella è la nostra base, quando andavo all'università e delle esperienze che hanno fatto molti che hanno studiato, se dovevo leggere, a volte mi capitava di dover leggere i tomi notevoli, se dovevo fare un esame su quello, dovevo conoscere quel testo, come lo dovevo leggere? Inizio a fine, non potevo leggere un capitoletto lì, un capitolo lì, un capitolo lì, un capitoletto di là, e poi il resto, ma no, il resto non mi interessa, è noioso. Il docente diceva, mi dispiace per te che sia noioso, ci rivediamo la prossima volta, così avrai tempo per leggere le cose noiose. Tante volte noi abbiamo questo approccio con la Bibbia, leggiamo quello che ci piace, come se noi potessimo decidere quello che Dio vuole dirci e quello che Dio non vuole dirci. Ci sono senz'altro parti più semplici e parti più complesse da leggere, ma questo è un altro discorso, come sono con tutti i libri. Ma siamo attenti, quanto mettiamo la nostra base? Qual è? Chi siamo noi? Che questo determina il nostro set mentale e poi il nostro atteggiamento verso la conoscenza della verità e le nostre azioni emotive. Gesù diceva: la verità vi farà liberi. Ma liberi da cosa? Tante volte l'abbiamo un po' spiritualizzato, no? Liberi dal peccato, liberi dalla morte, queste giuste, ma sono molto spirituali, se mi permettete il termine. Liberi dalla paura? È vero che noi siamo liberi dalla paura? Dai rimorsi? Anche lì quanti rimorsi che ci perseguitano. Dei condizionamenti delle persone intorno a noi? dalle interpretazioni errate, dalle visioni distorte. Liberi da che cosa? Se resi liberi, dobbiamo riflettere su cosa vuol dire essere liberi. Acquista la verità, non la svegna tra altre cose che non hanno niente a che fare con la verità. Questo è il concetto che dobbiamo portarci dietro in modo particolare. E io vorrei farvi risentire il canto che abbiamo cantato prima, che non mi ero messo d'accordo, ma era qualcosa che volevo farvi, per quello che ho chiesto se avevi la versione inglese. E se lo guardiamo, se vogliamo cantarlo possiamo cantarlo, nessuno ce lo vieta. Lo vedremo in inglese, la versione in inglese. Sono le parole in inglese. Perché voglio ripresentarlo? Perché parlando di emozioni, questo è un canto che emoziona molto. Per una semplice ragione, per i miei schemi di pensiero. Perché io quel canto, e domani ne ascolteremo un altro, lo collego a, in modo particolare ad aprile. Aprile c'è stata la conferenza europea per i 50 anni che Team Challenge sta lavorando in Europa. E in maggio abbiamo avuto la conferenza dei 40 anni che Team Challenge sta lavorando in Italia. Quindi 90 anni in tutto. No? Ma perché è stato particolarmente toccante? Perché in tutte e due le occasioni, specialmente in quella europea, c'erano centinaia di ragazzi e ragazze, ormai anche uomini e donne, ex tossici, ex prostitute, ex delinquenti, ex tutto quello che volete, che erano lì, che gioendo, saltando, braccia in alto, pieni di tatuaggi, lo davano al Signore, dicendo che la loro vita era cambiata. E questo canto, chi capisce l'inglese, lo legge in inglese, potrà capire delle cose che nella traduzione italiana purtroppo sono state perse. Dice: io sono quello che tu dici che io sono. Questa è una cosa importante. Io lo sono. E lo sono davvero. Chi il figlio libera è veramente libero. È davvero libero. Non libero sarà. No, lo è davvero, adesso. Sono stato scelto. Non sono stato dimenticato. Non sono stato lasciato da parte. Dio mi ha scelto. Nella squadretta di calcio non mi ha lasciato da parte. Ha scelto, voglio lui. Sono stati scelti. Non sono stati lasciati in panchina. E noi siamo quello che lui dice che noi siamo. Quindi vorrei chiudere proprio cantando, sentendo, leggendo, pregando quello che ascolteremo, che canteremo, proprio come qualcosa di nostro. Noi siamo quello che lui dice che noi siamo, e questa verità deve influenzare i nostri schemi di pensiero, indipendentemente da tutto quello che ci dicono gli altri, e di conseguenza le nostre emozioni. Oh,